importante ricordare quello che è successo in Ruanda 20 anni fa, non se ne parla abbastanza, non si analizza abbastanza qui da noi in Europa e nel mondo occidentale quello che è successo in quella parte dell'Africa che, come tu giustamente dicevi, non si riduce solo, anche se è stato moltissimo, all'evento del genocidio del 94, ma riguarda una situazione complessa che coinvolge tutta la regione dei Grandi Laghi e che si proietta nella storia, dunque nel passato, e che ahimè si sta anche proiettando nel futuro, perché la situazione è ben lungi dall'essere risolta ovviamente e vede una serie di tensioni che continuano a riprodursi e che fanno sì che quell'area continui a essere potenzialmente una polveriera, quindi effettivamente è importante rifletterci, è importante tenere presente questa situazione nella sua complessità, ecco, è quello che posso provare a fare nel poco tempo che abbiamo e magari dare qualche elemento per cogliere questa complessità, no? Quindi
sì, infatti.
Inquadrare il genocidio un po' in questa complessità. Intanto, vabbè, forse conviene subito dire che quello che è successo nel 94 è l'estrema conseguenza di una situazione che affonda le sue radici nella storia. Quando dico nella storia, però, mi riferisco più specificamente al periodo coloniale, perché ciò che è successo nel 94 è la conseguenza ultima di un processo di, potremmo dire, proprio etnicizzazione che è stato innescato dall'arrivo degli europei e poi in particolare dall'amministrazione coloniale e dalla filosofia che l'amministrazione coloniale ha utilizzato. Prima, nel periodo precoloniale, in Ruanda c'era un regno, tutta l'Africa interlacustre era caratterizzata da delle società centralizzate, dunque delle società complesse, delle società raffinate, dei regni che erano emersi intorno al XV-XVI secolo, quindi avevano anche una storia antica. Questi regni, la Ruanda è uno di questi regni, ma ce ne sono altri, il Bunyoro, il Buganda, il Toro, l'Ankole, sono ormai, cominciano a essere conosciuti dagli storici che hanno ricostruito la storia precoloniale attraverso le fonti che possiamo utilizzare, che non sono fonti scritte, perché la scrittura è arrivata con gli arabi prima e poi con gli europei, quindi non ci sono fonti scritte che precedono l'arrivo degli arabi nel 1830, ma nonostante ciò l'archeologia, la storia orale e vari altri metodi hanno consentito di ricostruire la storia di questi regni. Nella maggior parte di questi regni nasce intorno appunto al XVI secolo un sistema economico-sociale che vede armonizzarsi, diciamo, due settori occupazionali che sono da un lato l'agricoltura e dall'altro la pastorizia. Cioè, voglio dire che nella regione si sviluppa un sistema integrato di tipo agropastorale che vede la compresenza, la collaborazione di gruppi di pastori e di gruppi di agricoltori. I pastori sono, oggi vengono denominati Tutsi, gli agricoltori vengono denominati Hutu. Si tratta però, nel periodo precoloniale, con molta chiarezza, di classi occupazionali e non di etnie. Questo è bene sottolinearlo. In Ruanda, come in Burundi, Hutu e Tutsi, quindi agricoltori e pastori, convivono da secoli, si sposano, parlano la stessa lingua, partecipano della stessa società, hanno vissuto insieme in una struttura sociale gerarchica, in cui certamente i pastori occupavano le posizioni più alte della scala sociale, ma comunque in una società ben integrata, con una distribuzione dei poteri che prevedeva anche delle forme di bilanciamento, con una certa mobilità sociale, quindi un agricoltore Hutu poteva diventare un Tutsi se accumulava ricchezza sotto forma di bestiame, magari sposava una donna Tutsi, quindi c'era l'ipergamia, quindi insomma c'era una certa mobilità sociale.
È un ascensore sociale come quello della nostra, diciamo, società.
Sì, diciamo, dobbiamo vederla non come una società, diciamo, non sono delle caste, no, chiuse, immobili. Certo, c'era una certa endogamia, si preferiva sposarsi tra pastori e agricoltori, ma non necessariamente. Quindi, diciamo, c'era una certa mobilità, c'era, e soprattutto c'erano forme di bilanciamento che hanno consentito, hanno fatto sì che queste società siano andate avanti in questo modo per secoli senza che ci sia alcuna notizia di conflitti né tantomeno di massacri, eh? Quindi il genocidio è un evento del tutto originale della modernità, nell'epoca precoloniale non ce ne sono stati, no?
Quindi si può dire importato anche quello?
Di fatto, appunto, il processo storico è complesso, però è successo qualcosa quando sono arrivati gli europei. Cosa è successo? Intanto dobbiamo ricordarci che siamo nella seconda metà dell'Ottocento. L'Europa, diciamo, immersa nell'ideologia del progresso, dell'imperialismo, la ricerca di territori da sfruttare, esplora quella zona dell'Africa che alla ricerca delle sorgenti del Nilo, perché ancora, diciamo, la grande sfida ottocentesca dei geografi europei era quella di capire dove sorgeva il Nilo. Vari esploratori viaggiano in quella zona alla ricerca delle sorgenti del Nilo, alla fine 1861 scopre che il Nilo sfocia in qualche modo, quel ramo del Nilo sfocia dal lago Vittoria. Contemporaneamente entra in contatto con le corti, con le società dei grandi laghi, con i regni dell'Africa dei grandi laghi. Ne rimane folgorato, nessuno immaginava che in quella zona così remota dell'Africa, che non era stata mai toccata se non appunto pochi anni prima dai commercianti di schiavi arabi, ma di cui c'era pochissima conoscenza, potessero essere nate delle società così raffinate. Immediatamente gli esploratori, Speke in particolare, che scrive un diario, no, sulla scoperta delle sorgenti del Nilo, osserva questa distinzione tra un'aristocrazia di pastori e questi paesani che lavorano. Ma cosa fanno gli esploratori? Speke, poi in particolare, subito attribuisce a queste categorie una, diciamo, essenza di tipo razziale. Questo è un elemento che è assente nella visione precoloniale. Le categorie, che appunto vengono definite categorie, non sono razze, non sono considerate razze. Allora, la visione razziologica viene tutta dall'esterno, è proprio un portato del pensiero europeo. Gli europei arrivano, vedono delle razze, non solo vedono delle razze, ma vedono delle razze di origine diversa. E siccome il modello che avevano in mente non poteva che essere la Bibbia, il modello biblico, immaginano che questi Tutsi, questi pastori aristocratici, fossero dei discendenti di Cam, del figlio di Noè, della tribù maledette, che provenissero probabilmente dall'Etiopia cristiana, quindi da società più simili a quella europea, dove c'era un impero, e quindi fossero emigrati da nord, arrivando nella regione dei Grandi Laghi, importando un'organizzazione politica superiore, sottomettendo questi agricoltori di lingua bantu e anche i pigmei, i cacciatori e raccoglitori della foresta, e stabilendo un ordine di tipo razziale basato sulla differenza genetica. Quindi l'idea dei colonizzatori fu che i Tutsi erano in qualche modo predisposti al dominio, perché erano una razza superiore.
essendo più simile a noi.
Essendo più simile a noi, questa è una visione razzista, razziologica, ottocentesca, proiettata sull'Africa. Ovviamente i poveri ruandesi si sono ritrovati improvvisamente definiti figli di Cam, che non sapevano neanche chi erano, e piano piano si sono adattati a questa visione, perché l'amministrazione coloniale, quando dall'esplorazione, cioè da questi primi contatti degli esploratori, si passa poi all'amministrazione, e in questo passaggio fondamentale l'opera dei missionari, perché gli esploratori chiamano i missionari, no? Venite a evangelizzare questa terra, queste società, dove addirittura appunto ci sono delle popolazioni che possiamo persino assimilare ai camiti, e a evangelizzarle, quindi a avviarle sul cammino della civiltà. Questa ipotesi, che noi definiamo l'ipotesi camitica, cioè quest'idea di questa contrapposizione razziale, si radica. I missionari lavorano insieme ai colonizzatori per crearsi degli alleati nei Tutsi, si governavano queste società in epoca coloniale attraverso la cosiddetta, il cosiddetto governo indiretto, no? Quindi i tedeschi prima, i tedeschi vanno via subito dal Ruanda perché con la prima guerra mondiale perdono le colonie, poi i belgi avviano un'amministrazione di tipo indiretto utilizzando le strutture tradizionali del potere, quindi senza distruggere l'organizzazione politica precoloniale ma utilizzandola, e quindi fanno dei Tutsi loro alleati, dicendo loro: voi siete un popolo eletto, siete un popolo superiore, voi avete la premessa, voi avete la condizione, diciamo, razziale per governare, quindi c'è una premessa di disuguaglianza in Ruanda, dicevano anche gli antropologi, che fa sì che quello sia il governo naturale possibile in quella situazione, che ovviamente era molto vantaggioso anche per i colonizzatori perché semplificava tutto il lavoro dell'amministrazione. Quindi i missionari costruiscono scuole separate, anzi all'inizio solo i Tutsi vanno a scuola, le scuole per i capi, le scuole per i principi, dove questi capi vengono cristianizzati e vengono gli viene insegnata questa visione razziologica. E così nel corso del periodo coloniale si crea una sorta di apartheid, possiamo dire, un sistema di tipo segregazionista che prima non c'era, prima c'erano appunto classi occupazionali che però interagivano. Con l'avvento appunto dell'amministrazione coloniale le classi si trasformano in razze, dico razze più che etnie, perché c'era l'idea di una base biologica di questa distinzione, di questa differenza, che rende la cosa ancora più complicata. Cosa succede? Man mano, dopo la Seconda Guerra Mondiale, i regimi coloniali africani iniziano a sgretolarsi per tanti motivi, perché l'Europa va in crisi, perché i militari africani che hanno combattuto negli eserciti coloniali hanno visto la distruzione dell'Europa, quindi sono tornati con la consapevolezza che un sistema che doveva finire, che stava finendo. I contadini Hutu del Ruanda iniziano a manifestare la loro sofferenza, il loro disagio di questo sistema a cui sono stati sistematicamente esclusi. Scrivono nel 57, se non sbaglio, un manifesto Hutu in cui rivendicano i loro diritti, ma attenzione, li rivendicano in quanto razza, quindi hanno anche loro assimilato l'ipotesi razzista e dicono: noi siamo diversi, ma anche noi vogliamo accedere al potere perché siamo la maggioranza della popolazione. Non vogliamo che vengano tolte dalle carte d'identità che erano state introdotte dai belgi la definizione Hutu e Tutsi, perché i belgi avevano introdotto un sistema di classificazione appunto con le carte d'identità in cui veniva stabilita l'identità razziale della persona. nel manifesto Hutu, gli Hutu dicono: noi non vogliamo che venga eliminata questa etichetta, perché noi vogliamo rivendicare la nostra identità Hutu e il nostro accesso al potere. Quindi si va, quando si arriva finalmente alle elezioni, ovviamente hanno la maggioranza, prendono il potere, colpo di Stato, e iniziano immediatamente le ritorsioni contro quelli che sono diventati a questo punto, dopo 60 anni di regime coloniale, che sono diventati la razza egemone, i Tutsi. I massacri iniziano subito negli anni 60, inizia anche la diaspora Tutsi, i Tutsi cominciano a scappare dalla Ruanda verso l'Uganda, verso il Kenya, verso l'Europa, ma in particolare verso l'Uganda. Quindi dagli anni 60 si crea, diciamo, una forma di resistenza Tutsi, soprattutto tra i fuoriusciti in Uganda. Questa escalation, diciamo, di tensione, di violenza, di conflitto cresce nei decenni, fino ad arrivare all'episodio del 1994. Nell'aprile viene abbattuto un aereo su cui viaggiavano insieme il presidente del Ruanda e il presidente del Burundi. Non si è mai chiarito il mandante, diciamo, di questo attentato, ma questo evento scatena la campagna d'odio da parte dei movimenti genocidari Hutu. In particolare sappiamo che i media hanno svolto un ruolo fondamentale, no, nella diffusione di questa idea del genocidio, quindi la radio in particolare, perché quando parliamo di media in Africa parliamo della radio. La radio è il mezzo di comunicazione che arriva veramente dappertutto. La radio, in particolare la radio delle Mille Colline, comincia ossessivamente a martellare con questa propaganda anti-Tutsi, in cui si dice che bisogna tagliare le cime degli alberi più alti, quindi che è un segnale, no? Cominciate a uccidere i Tutsi. E poi quello che è successo lo sappiamo: in 3 mesi i numeri non sono precisi, ovviamente, però insomma tra probabilmente i 500.000 e 800.000 persone vengono uccise molto rapidamente, con tecniche impressionanti, quindi in generale col macete, il genocidio più veloce della storia dell'umanità. Non sono solo Tutsi a morire, questo è anche bene precisarlo. Naturalmente gli Hutu moderati, che si erano opposti a questa visione di sterminio, vengono uccisi, quindi probabilmente 200.000 Hutu perdono la vita durante il genocidio. Poi cosa avviene? Quei Tutsi che erano fuoriusciti, in particolare in Uganda negli anni 60, che si erano organizzati intorno alla figura dell'attuale presidente del Ruanda, Kagame, quale aveva partecipato attivamente alla lotta di liberazione dell'Uganda con l'attuale presidente dell'Uganda, Museveni, ed era quindi una formazione militare, Kagame, che è formato con il movimento di resistenza ugandese, quindi anche sostenuto dall'Uganda, organizza il ritorno dei Tutsi, quindi l'esercito Tutsi. Tutsi ugandesi, peraltro anglofoni, perché mentre in Ruanda si parlava francese, questi Tutsi sono cresciuti in Uganda, quindi sono diventati anglofoni, rientrano in Ruanda e prendono il potere, anche a fronte del fatto che, come sappiamo, la società internazionale non interviene, decide di intervenire. Si sapeva chiaramente quello che stava succedendo. Quindi di noi che si ricordano quel periodo ricorderanno che la televisione mostrava sistematicamente immagini del genocidio, nessuno interviene. E di conseguenza Kagame decide di marciare su Kigali, rientra a Kigali e avvia un processo di, tra virgolette, pacificazione, che però comporta ovviamente ancora anni di tensioni, di conflitti. tali conseguenze, la fuga sotto la protezione del governo francese, detto operazione Turquoise, se non sbaglio,
sì, quello di Mitterrand,
che consente, che apre un corridoio tra virgolette umanitario, che consente a circa 1 milione di genocidari Hutu di prendere la via di fuga verso il Congo, verso la Repubblica Democratica del Congo, verso il Kivu meridionale, dove si formano campi profughi enormi che ci sono ancora adesso, che rendono completamente instabile quell'area, dando luogo alla guerra in Congo, che ha avuto diverse fasi, ma che è ancora,
in corso. Sì.
Quindi, insomma, questo molto sinteticamente per ricordare le fasi di quello che è successo e di quello che potrebbe ancora succedere.
Mi parlavi anche di del ruolo che ha avuto la religione in tutto ciò, una religione anche questa occidentale, perché la stragrande maggioranza, mi pare, degli abitanti della zona sono cristiani.
Certo, sì, perché appunto l'evangelizzazione è stata un elemento centrale nella colonizzazione dell'Africa dei Grandi Laghi. I missionari sono arrivati subito negli anni 70 dell'Ottocento. In Uganda ci sono stati conflitti molto violenti tra protestanti e cattolici, c'è stata addirittura una sorta di guerra di religione che ha completamente condizionato le politiche locali, no? Che hanno assunto delle fratture che passavano attraverso le confessioni cristiane. In Ruanda e in Burundi questo non è avvenuto, perché con i belgi, diciamo, le congregazioni cattoliche si sono viste ovviamente affidare le funzioni dell'evangelizzazione, in particolare la congregazione dei padri bianchi, missionari d'Africa, sono quelli cui il Vaticano affidò l'evangelizzazione dei Grandi Laghi. Il Ruanda dunque fu cristianizzato completamente da queste congregazioni cattoliche, quindi, diciamo, questo piccolo regno, i confini coloniali rispettano i confini del regno, divenne un regno cristiano. Anche qui c'è un immaginario europeo che fa pensare un po' a certi regni dell'Europa medievale, un regno cristiano. Ma un regno cristiano dove appunto quelle fratture sociali di cui parlavamo prima vengono naturalizzate, anzi sacralizzate, no? I Tutsi governano quasi per volere di Dio. La Chiesa educa i Tutsi al governo e gli Hutu alla subordinazione. Ahimè, i missionari scrivono anche delle etnografie, perché ovviamente i missionari erano anche, insomma, coloro che studiavano, che vivevano da vicino la vita di queste società, quindi producono anche una letteratura, che è una letteratura tutta improntata con l'ipotesi camitica di cui parlavamo prima. È una letteratura razzista, possiamo dirlo, c'era una visione razzista delle culture. Che viene addirittura, diciamo, anche un po' legittimata proprio da quella visione biblica di cui parlavamo prima. Quindi la Chiesa certamente nella fase coloniale ha una funzione importante nel produrre questa frattura, poi a un certo punto fa un voltafaccia, perché si rende conto che queste masse Hutu chiedono poter reagire, no? Quindi la Chiesa, quel punto francese in Ruanda, si assume un po' il compito di difendere gli Hutu, e anche in questa voltafaccia scombina le forze in gioco, creando ulteriori tensioni. E durante il genocidio un clero, che ovviamente ormai è un clero africano, non è più clero missionario, ma ci sono anche dei missionari, però è fondamentalmente un clero africano, un clero ruandese che si è formato nelle grandi università cattoliche a Roma, l'Urbaniana, la Gregoriana, insomma, che si è formato nella Chiesa, in alcuni casi, ovviamente non in tutti, in alcuni casi sostiene la causa genocidaria. Ci sono processi, quindi, insomma, sono dei fatti attestati. questo fa sì che tutta quella gente durante il genocidio andava a rifugiarsi nelle chiese cercando, sperando di trovare salvezza, trova invece la morte nelle chiese, perché le chiese diventano luoghi dove, dove i tutti vengono assassinati, con il benestare spesso dei parroci. E questo, diciamo, uno degli aspetti più oscuri, più inquietanti del genocidio, che ha lasciato poi uno strascico nella fase post-genocidaria, perché come conseguenza di questo fatto ci sono state dopo il genocidio numero di conversioni di massa dalla Chiesa Cattolica verso le chiese pentecostali, cioè i ruandesi stanno progressivamente allontanandosi dalla Chiesa Cattolica anche per quel motivo, per abbracciare la fede pentecostale che si sta diffondendo un po' in tutta l'Africa, ma che in quella situazione particolare significa anche una rottura col passato, chiudere con un passato cattolico, che è il passato che in qualche modo corrisponde alla fase coloniale, alla fase poi genocidaria, iniziare, rinascere in una nuova epoca che anche dal punto di vista religioso comporta un cambiamento radicale.